thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the light. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the
minuti dopo le 8, eccoci qua ad aprire la seconda parte del Demone del Tardi con i Coral, che ci accompagnano spesso e volentieri a fare colonna sonora alle i nostri appuntamenti del mattino. No, scusate, stavo guardando dall'altra parte, poi vi spiego che cosa. Nel frattempo torniamo sulla carrellata delle aperture dei giornali di oggi. Innanzitutto, come stanno aprendo le home page dei principali quotidiani? Stanno aprendo sul caso di Asso, liberati tutti gli ostaggi della caserma, morto il comandante, il brigadiere Antonio Miglia, 57 anni, affetto da problemi psichici, aveva sparato al comandante della stazione, si era barricato dentro l'intervento dopo una notte di trattative. Questa è l'apertura del Corriere della Sera nella sua edizione online. L'edizione cartacea invece del Corriere della Sera ci riporta al tema dei contanti. Parentesi, l'altra notizia che adesso sta in taglio alto sulle homepage dei principali quotidiani, naturalmente, l'ufficialità dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Ne parleremo poi tra poco con il professor Di Stefano. 44 miliardi di dollari quelli spesi da Elon Musk per acquistare Twitter. Non ha potuto farlo in contanti perché il tetto dei contanti negli Stati Uniti è leggermente sotto i 44 miliardi, più o meno come il nostro. Ma qual è il nostro tetto? Ancora non si sa, perché è stata un'importante giornata di trattative. Per quello che a oggi resta il provvedimento prioritario del nuovo governo, contanti, c'è il compromesso. Il compromesso qual è? Tetto a 5.000 euro, questo è il titolo del Messaggero. Facciamo 10, no, facciamo 2, vabbè, alla fine facciamo 5, accordo sul cash e poi subito più aiuti per le bollette. Ci sono state tensioni, dice il Corriere della Sera, ma poi alla fine si è trovato l'accordo. Più contanti aiutano lo spaccio, però attenzione, questo è il titolo che fa oggi la stampa. L'allarme del presidente dell'anticorruzione Busia, così si fa un favore agli evasori e ai criminali. A proposito di priorità del nuovo governo, su un'altra priorità si concentra oggi il titolo di Repubblica, cioè Covid, indietro tutta, da novembre stop alle mascherine in ospedali e RSA. Il ministro Schillaci dice: malattia cambiata, ora maggiore libertà, il governo pronto a cancellare le sanzioni ai Novax over 50, a gennaio fine dell'obbligo di vaccino per i medici. Sulla prima di Repubblica trova spazio anche il centenario della marcia su Roma, con un pezzo firmato dall'ex direttore Ezio Mauro, cosa resta della marcia su Roma, e con la vignetta di LK, una vignetta su sfondo nero con una bella torta, un'unica candelina su cui ci sta una fiamma tricolore. Marcia su Roma, happy birthday to you. Il Domani invece ci riporta volta al tema che avevamo già incrociato sulla prima di Avvenire, cioè quello del riscaldamento globale. È già troppo tardi per contenere a 1,5 gradi il riscaldamento globale. Il domani che si rifà al rapporto dell'ONU, la diagnosi dell'Emission Gap Report 2022, e che siamo già a 1,2 gradi in più, e di questo passo arriveremo a un catastrofico aumento di 2,8 gradi. I disastri attuali sono solo l'anteprima se non si cambia rotta. C'è anche una bella immagine del ministro Crosetto sulla prima di domani. Crosetto che ieri ha minacciato querele a destra e a manca nei confronti di chiunque si occupi di lui e dei suoi conflitti di interessi in quanto ministro della difesa e già componente di diversi board di aziende delle armi. In particolare Crosetto ce l'ha con il Domani e con il suo direttore Stefano Feltri, che sono stati querelati per le inchieste pubblicate in questi giorni, ma il Domani va avanti, prosegue, e quindi in prima metti 200.000 euro che Crosetto ha preso dall'azienda che abbatte i droni. Stefano Feltri poi si occupa proprio della querele di Crosetto. La replica di Crosetto dice molto sui rapporti tra politica e media. Il Giorno invece si concentra sull'altro efferato fatto di cronaca che ieri si è verificato ad Assago, e titola in modalità un po' Fast and Furious: Furia mortale è il titolo che fa il Giornale. Follia in un supermercato ad Assago, 5 persone colpite da un 46enne che ha preso un coltello dagli scaffali, era in cura per una crisi depressiva, resta ucciso un dipendente tra i feriti e anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Il Fatto Quotidiano invece resta in modalità promozionale di Giuseppe Conte, perché oggi titola Conte sorpassa Letta e Meloni si mangia Forza Italia. A cosa si riferisce? I nuovi sondaggi della Ghisleri: 5 Stelle secondo partito al 17,3, il PD crolla al 17, sale pure la Lega di 1,5 punti, e via così per un Giuseppe Conte raffigurato al volante di un'automobile mentre fa le corna probabilmente al Partito Democratico. Sulla prima del Fatto Quotidiano, ad Antonio Conte non tanto per l'espulsione che si è beccato nella partita di Champions, quanto perché, attenzione amici juventini all'ascolto, potrebbe ritornare a casa Torino. Juve, aria di Conte, pace con Agnelli, ritorno possibile. Il tecnico è in scadenza con il Tottenham, Allegri in difficoltà, in estate può arrivare la svolta clamorosa. Per completare la carrellata dei quotidiani di oggi, il Foglio ci riporta con il suo direttore Claudio Cerasa sul gran guaio dei soldi cinesi. Di che cosa si sta parlando? Tornare a parlare con la Cina senza farsi condizionare o chiuderla nel suo angolo di mondo. Il caso del porto di Amburgo, di cui abbiamo parlato ieri, con l'arrivo dei cinesi isola Scholz, ma costringe la UE a porsi domande importanti, le risposte non sono scontate. Sulla prima del Foglio si torna anche sulla raffineria di Priolo, raffineria in blocco, tempo poco, soluzioni vaghe. Il caso Priolo resta un'incognita pericolosa sul tavolo di Urso e di Meloni. E poi si scrive anche dei margini ristretti del nuovo governo. Meloni cerca nuove bandierine per la sua prima legge di bilancio. Giorgetti imposta la legge di bilancio in continuità con la linea Draghi, ma con solo un terzo delle risorse. E così alle 8:12, quasi 13, arriviamo sulla prima del Sole 24 Ore. E atterrare sulla prima del Sole 24 Ore vuol dire avvicinarsi all'abbraccio fatale con il professor Andrea Di Stefano. Come titola il Sole 24 Ore: Lagarde avanti con il rialzo dei tassi, liquidità, alta tensione tra banche e BCE. E poi una notizia che troviamo anche su altre prime pagine, ovvero il crollo di Meta in borsa, flop del metaverso, bruciati 600 miliardi. Intanto la Cina dice agli USA parliamoci, e io invece lo dico alla professore, buongiorno. Parliamoci anche noi. Lascio a lei le postille, le ultime postille di rassegna stampa che ci introdurranno alla nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Sì, come ultime postille potremmo prendere, diciamo, l'analisi che c'è per esempio sul Messaggero, sull'effetto su famiglie e imprese della nuova stretta della BCE, 50 euro in più il costo medio della rata per i mutui, nell'analisi appunto che viene fatta dell'effetto incremento dell'Euribor, per che è il tasso di riferimento per appunto i mutui delle famiglie, e prestiti più costosi, minori investimenti per le imprese, perché ovviamente con il rialzo dei tassi si riduce la disponibilità e la propensione a indebitarsi.
Con noi oggi, lo diciamo subito, ci sarà, tornerà il professor Alessandro Santoro, di cui ieri abbiamo anche commentato le dichiarazioni nel pezzo su Repubblica a proposito della questione del contante e della famosa ormai relazione che non è stata allegata alla NADEF sull'evasione fiscale. Intanto, sei d'accordo, io vado in sigla, professor Di Stefano, e andiamo a cominciare la puntata del giorno delle locuste.
Certamente.
E allora eccoci pronti a cominciare, e prima di affrontare il primo gradino della scaletta preparata oggi per voi dal professor Di Stefano, mi lasci dire, mi faccia confessare che in questo momento sono vittima di uno shock percettivo che mi genera un gesto istintivo. Mi verrebbe voglia di lanciarle addosso del purè o del sugo di pomodoro, perché oggi...
gli attivisti ambientalisti.
Esattamente, perché oggi pare un'opera d'arte. C'è un gilet, mamma mia, ma che roba è?
È un vecchio gilet che amo molto.
Beh, lo posso capire. Sfondo blu cobalto e poi un sgargiante giardino fiorito, ma non solo giardino, una natura morta fatta di galli, mele, angurie, quelle cosa sono, coste anche?
Non lo vedo, cioè, lo indosso.
Non so se è più opera d'arte o settore dei freschi dell'Esselunga, no, uno dei due.
Insomma, freschi dell'Esselunga anche dai.
A contrasto camicia bianca, ma a contrasto della camicia bianca, cravatta bordeaux, con anche lì una serie di motivi cangianti di cui non riesco a riconoscere. Cioè, veramente mi sento come quegli attivisti che di fronte all'opera d'arte, pan, hanno come gesto pavloviano quello di lanciare.
È un'idea.
Se vuole lo possiamo fare, e poi diciamo che è una mia protesta nei confronti del cambiamento climatico. Comunque oggi, l'abbiamo detto, sono i 100 anni della marcia su Roma, ma tra pochi giorni, se non ricordo male, è anche il 50enario della sua marcia contro il capitalismo. Esattamente 50 anni fa si scagliò per la prima volta contro il capitalismo. Si ricorda come avvenne?
Ero troppo giovane.
Non si ricorda più?
No, non mi ricordo, e poi soprattutto ero effettivamente troppo giovane. Nonostante sia così anziano.
Perché le cronache, ma potrebbero essere apocrife, raccontano che provocatoriamente appiccicò una big bubble sotto il banco del capitalismo.
Ha amato le big bubble.
E ho capito, ma era un gesto provocatorio, mica deve amarla, è una cosa per provocare. Vabbè, cerchi di scavare nella memoria, perché tra pochi giorni, ripeto, ci saranno le celebrazioni, quindi qualcosa ci dobbiamo inventare. Intanto, guardiamo avanti, guardiamo al qui e ora, torniamo su sull'apertura del Sole 24 Ore, perché eccoci qua, c'è un nuovo rialzo dei tassi, notizia che fa sicuramente felice tutti quelli che stavano per comprare casa, perché hop, vanno sui mutui. Poi mi faccio spiegare anche da lei una cosa più tecnica e concreta: salgono i prezzi dei mutui e intanto salgono anche i prezzi delle case. Io pensavo che accadesse il contrario.
No, in genere non è che succede così, dipende dal mercato. Cioè, se tu ti riferisci ai prezzi di Milano è diverso. Non credo che in Italia l'andamento sia uniforme e che ci siano rialzi, anzi, sui prezzi dell'immobile. Evidentemente Milano, come altre grandi città, fa un po' un discorso a sé, insomma. Comunque i prezzi delle case persino a Londra sono in calo per effetto sia del rialzi dei tassi sia della crisi economica.
Allora, la BCE alza i tassi non tanto per far incazzare quelli che vogliono comprare casa, quanto per provare a fare fronte al picco inflazionistico, visto che è risultata sostanzialmente inefficace la manovra monetaria con cui si era provato a muovere le leve.
Continuerà a essere inefficace, perché questa ormai è chiaro che è un'arma spuntata, lo si vede in particolare negli Stati Uniti, dove la Fed ha usato un bazooka all'incontrario. Invece normalmente quando si parla di banche centrali si parla di bazooka quando si buttano sul mercato contanti, quindi si stampa moneta per allargare la massa monetaria, per avere un'espansione. Questa volta la Fed è stata protagonista all'incontrario, con ben 5 rialzi dei tassi di interesse, ma l'inflazione core, cioè l'inflazione di fondo degli Stati Uniti, è rimasta invariata, anzi è cresciuta anche secondo gli ultimissimi dati, e quindi è ormai opinione condivisa di gran parte degli economisti che questa leva monetaria sia assolutamente spuntata, almeno di fronte all'inflazione con cui si stanno facendo i conti oggi. Eppure la BCE, ma era scontato, ieri ha scelto anche la BCE di seguire, seppure in minore intensità, la Fed, ha alzato nuovamente dello 0,75% i tassi. Oggi siamo così a un tasso ufficiale al 2%, la Lagarde ha tenuto a sottolineare che a luglio scorso il tasso dei depositi era ancora negativo, meno 0,5%, adesso appunto siamo al 2% di tassi ufficiali, ma ieri per quanto riguarda i bot, i BTP, cioè quindi i titoli di Stato pubblici, la salita si è fermata al 4%, perché ormai è opinione abbastanza condivisa che dovremmo essere vicini al picco o già arrivati al picco dei rialzi da parte delle banche centrali, e quindi adesso ci dovrebbe essere una maggiore moderazione, visto che ormai la gran parte delle economie sono di fatto in rosso o prossima alla recessione.
E così arriviamo al tiltro, e gli ascoltatori si domanderanno: ma chi è il tiltro? Attenzione, perché oggi farete conoscenza di un nuovo simpatico personaggio che si chiama proprio così e le cui caratteristiche vi vengono spiegate e raccontate dal professor Andrea Di Stefano.
Non è una novità, ne abbiamo parlato più volte, perché questi sono i TLTRO, è l'acronimo.
Ah, è TLTRO, non sì. Tiltro. Ah, avevo letto tiltro.
Sì, sì, perché in effetti viene da leggerlo così, ma è un acronimo
tiltro,
come sempre all'anglosassone. Sono i prestiti che vengono effettuati, le offerte meglio, che vengono effettuate dalla BCE. Questo è stato inventato durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Nel timore che la crisi finanziaria potesse spegnere completamente i rubinetti del sistema finanziario e delle banche, la banca centrale ha incominciato a fare queste aste che appunto sono state denominate TLTRO, che sono sostanzialmente aste a disposizione delle banche, in cui vengono messe a disposizione enormi flussi finanziari a tassi estremamente convenienti. Complessivamente ci sono in questo momento 2.113 miliardi nel bilancio della BCE di appunto prestiti concessi al sistema creditizio europeo, e su questi 2.113 miliardi le banche hanno sempre realizzato consistenti profitti, non tanto spostando questa enorme liquidità verso le imprese o le famiglie, quanto investendole in, prevalentemente in titoli pubblici dell'Eurozona, e quindi guadagnando mediamente tra 1 e 3 punti percentuali rispetto alle aste appunto che venivano fatte dalla banca centrale. Pensiamo che sostanzialmente durante la pandemia addirittura le aste avevano un tasso negativo fino al meno 1%, dal 24 giugno 22 al 22 novembre 22 la remunerazione continuerà ad essere calcolata come in passato, ma con la media del tasso delle operazioni di deposito fino al novembre 2022 verrà sospesa questa modalità, per cui in questo momento non era conveniente depositare presso la banca centrale ed era estremamente conveniente prendere a prestito soldi dalla stessa banca centrale. Queste sono un po' le condizioni nuove messe da Francoforte. Diciamo che questa parte dell'operazione che è stata annunciata ieri dalla BCE è più che legittima, visto che è noto che questo flusso finanziario rimane appunto nelle disponibilità delle banche e non torna appunto verso l'economia reale.
Attenzione, perché adesso potremmo puntare gli occhi, che so, su Belén Rodríguez, e invece il professor Di Stefano ci dice no, puntate gli occhi sulla Fed. Insomma, quando lo stolto guarda Belén, il saggio guarda alla Federal Reserve. Perché dobbiamo puntare gli occhi sulla Fed?
Perché c'è grande attesa a questo punto per quello che potrà fare la banca centrale statunitense. La stragrande parte degli economisti e degli analisti vede un ulteriore rialzo nella prossima riunione del comitato centrale della Federal Reserve, ma potrebbe essere non più un rialzo dello 0,75%, potrebbe esserci un rialzo molto più contenuto, forse mezzo punto percentuale o addirittura un po' meno, perché i dati economici statunitensi mostrano sempre di più che c'è una frenata consistente dell'economia per effetto dell'incredibile corsa appunto ai tassi. Pensate che ieri è stato sfondato il muro del 7% per i mutui, è il più alto negli ultimi 20 anni, e quindi le rate per un mutuo a 30 anni fisso in questo momento negli Stati Uniti sono arrivate addirittura al 7,08%. Questa è l'analisi che è stata pubblicata ieri. Un anno fa quello stessa media era al 3%, quindi più che raddoppiata in meno di un anno il costo di finanziamento per i mutui, e di fronte a questo andamento sostanzialmente probabilmente la Federal Reserve potrebbe assumere un atteggiamento meno aggressivo, visto che finora, come dicevamo, queste operazioni non hanno contribuito a raffreddare la spinta inflazionistica.
Intanto attenzione, cari ascoltatori, ancora una volta, perché ci dice il professor Di Stefano che le economie di gran parte dei paesi occidentali sono in recessioni, ma una delle poche che sembra resistere sembrerebbe essere quella italiana. Veramente resistere, resistere, resistere?
Sì, sembra che il terzo trimestre italiano e il quarto trimestre potrebbero riservare qualche sorpresa positiva, cioè potrebbe non manifestarsi quell'andamento negativo che era stato preventivato, probabilmente grazie in particolare in parte al gonfiamento dei prezzi per quanto concerne l'inflazione, perché ovviamente l'inflazione gonfia i prezzi e quindi gonfia anche l'andamento del PIL, anche se per le famiglie e le imprese significa avere meno disponibilità, drastica minore disponibilità per la spesa, ma anche un effetto del trascinamento dei bonus edilizi e in parte, seppur in ritardo, anche della spesa per il PNRR, che evidentemente qualche risultato positivo sui conti pubblici, sui conti, scusate, dell'economia italiana li ha prodotti.
Sono le 8:28 minuti, abbiamo un minuto e 30. No, non mi muoia qua, Le è venuto il tossone?
È il postumo.
Il posto. Ah già, giusto, il posto del... Però c'è anche un aspetto positivo che notavo prima del postumo.
Sì.
Vabbè, l'aspetto negativo è che le viene il tossone. L'aspetto positivo è che il virus le ha regalato una profondità di timbro vocale che la fa ancora più Alberto Lupo di quanto non fosse prima.
Preferirei non avere, però... Va bene.
Che cosa?
Questa profondità vocale.
Ah, perché dice che i due fenomeni si tengono?
Certo, sì, si tengono molto.
Detto questo, tornando a noi, pare brutto in 50 secondi buttare via tutta la questione Twitter ed Elon Musk.
Vabbè, direi. Sì.
Quindi faccio un trailer, semmai.
Beh, il trailer è...
Se vuole io le faccio la musica del trailer. Non la vuole?
Sulla sceneggiata di presentarsi con il lavandino nella sede di Twitter, ma la verità è che nel corso della notte ha già licenziato 4 manager, tutta la gran parte della prima linea di Twitter è già stata licenziata da Musk, che da oggi diventa formalmente l'unico proprietario di Twitter.
Elon Musk, prossimamente, su queste onde, tra poco, dopo il GR, delle 8:30, zan zan zan, mi aiuti a fare zan 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 che dobbiamo tirare altri 5 secondi, zan 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 zan, ancora, zan 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 zan, che tanto è un anno che ha bocciato il decreto, il DDL, zan 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 zan, vado, siamo arrivati,
vai,
a tra poco. Le 8:39 minuti, rieccoci qua, ricomincia il giorno delle locuste, seconda parte, e vediamo se mi è un uomo perspicace. Secondo lei perché siamo ripartiti con questa canzone?
Non lo so, no, ero completamente...
perso nel suo mondo.
No, che perso, stavo guardando...
Poteva essere Povia e per lei era la stessa cosa, tanto era perso.
Stavo seguendo il trend topics di Twitter in questo momento, che puoi immaginare quali sono.
Era già one step beyond lei. La posso capire. Comunque, glielo dico io, siamo ripartiti con questa canzone per due ragioni fondamentali. Erano i Beatles, siamo ripartiti con questo pezzo perché sta per uscire una attesissima riedizione super deluxe di Revolver, uno dei più grandi dischi della storia del rock, ma abbiamo scelto questo pezzo, che è certamente forse quello meno significativo dell'intero album, perché si intitola And Your Bird Can Sing, dove l'accento sta su Bird Can Sing, sì, ovvero l'uccello
può suonare.
cantare, che ci rimanda a quanto twittato poche ore fa proprio da Elon Musk, che ha twittato appunto l'uccello è libero, espressione che ha suscitato della deprecabile goliardia in redazione. Una goliardia che noi ci sentiamo di condannare pubblicamente. Esprima delle parole di condanna nei confronti della goliardia.
Sono assolutamente contrario alla goliardia.
Ecco, perfetto. Goliardia che nello specifico ci rimanda poi a Mike Bongiorno e alla signora Longari, si ricorda, no? Signora Longari, sì. Lei mi è caduta?
Mi è caduta su... Non me lo ricordo.
Allora perché dice che sì?
No, mi ricordo la signora Longari, mi è caduta sull'uccellino, sull'uccello.
Bravo, vede che se lo ricorda.
Ma sì, è una roba solo italiana, perché questo è evidente che non... Nella cultura anglosassone non c'è questo gioco di parole.
E c'è però il grande gioco del giorno delle locuste, perché il diabolico e vulcanico professor Di Stefano immediatamente in tempo reale vi propone il quiz odierno del giorno delle locuste, quiz a tema. Quello che il professore oggi vuole sapere è la risposta alla seguente domanda. Mangiare in inglese in 180, in 140 caratteri. Ripeto, mangiare in inglese in 140 caratteri.
Va bene.
Scriveteci come sempre dove volete, dove vi capita, e vi diremo se la risposta è esatta. Intanto eccoci qua, siamo tornati a Elon Musk, che nel frattempo ha licenziato tutti, si è nominato amministratore delegato.
L'ha fatto cambiando il profilo su Twitter.
Ho capito, dopodiché pare il minimo. Per 44 cifra. Miliardi di dollari,
no, certo,
poteva mica nominarsi usciere.
No, certo, però è abbastanza divertente perché ovviamente... essendo da questo punto di vista un maestro di comunicazione e di marketing, sta facendo ovviamente tutto sulla sua piattaforma, sul suo social network di cui è proprietario. Ha cambiato il proprio profilo e ha scritto Chief Tweet e così ha annunciato poco meno di 50 minuti fa, appunto, che dopo aver licenziato 4 top manager, l'amministratore delegato, la responsabile degli affari legali, responsabile, diciamo, delle procedure interne di Twitter, dopo questi licenziamenti si è appunto nominato amministratore delegato e ha annunciato che tutti i bandi a vita degli utenti che erano stati decisi in precedenza dai vertici di Twitter sono stati abrogati. Quindi sostanzialmente sul piano teorico anche il famoso bando nei confronti di Donald Trump dovrebbe cadere a partire da oggi. Il Wall Street Journal già ieri aveva fatto una lunga analisi evidenziando che diverse società prevedono di sospendere la spesa pubblicitaria sulla piattaforma nel caso appunto che vengano ripristinati gli account che erano stati banditi, ma evidentemente Musk, come aveva già preannunciato, non ha alcuna intenzione di cambiare strategia e di scegliere un approccio completamente diverso su le cosiddette politiche di controllo delle dichiarazioni che vengono fatte su Twitter.
Intanto attenzione, perché abbiamo già un vincitore, abbiamo già la risposta esatta alla quiz odierna del giorno delle locuste. Devo dire che era piuttosto facile. Oggi il professore è stato generoso. Quiz a tema: quello che volevamo sapere era mangiare in inglese in 140 caratteri, e la risposta esatta per primo l'ha data sempre lui, perché ormai è il supercampione del giorno delle locuste. Anche oggi vince Dario, perché la risposta era...
Tweet.
Hai capito? C'è un gioco di parole, no?
Sì.
Tweet, scritto con la V, oppure mangiare, in inglese, 140 caratteri. Bello, questo. Stavolta l'ha studiato bene.
Sì, era perfettamente coincidente.
Nel frattempo la informo che è già in sala d'attesa il professor Alessandro Santoro.
Veramente subito la parola a lui.
Io volevo fargli fare cortesemente 2 minuti di antecamera in modo che lei potesse completare.
No, perché così riparliamo con calma poi.
Con calma.
Del crollo di Facebook, del fatto che sono passati dalle stelle alle stalle i cosiddetti FANG. l'attualità incombe, e incombe anche perché sulle prime pagine di tutti i giornali, come raccontavi tu, si parla appunto del tetto del contante e delle varie opzioni, 3.000, 5.000, sembra che il governo non sia ancora, non abbia ancora le idee chiare, ma noi volevamo che il professor Santoro ci illuminasse sulla relazione tra appunto tetto del contante e pagamenti elettronici e il tema dell'evasione.
Buongiorno professor Santoro, e do il buongiorno anche a D'Ambrogio Cazzaniga, commercialista di Treviglio, che abbiamo invitato oggi a confrontarsi con il professor Santoro proprio sul tema del contante. Buongiorno ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Perfetto, ma basta che a me va benissimo, non ho nessun problema, come ne sa.
No, prendo in giro il professor Santoro, che in questi giorni è stato costretto a confrontarsi anche con alcuni bellicosi commercialisti sugli schermi televisivi, invece adesso torna alla sua dimensione naturale, che è quella del giorno delle locuste. Lo accogliamo con piacere, con entusiasmo anche oggi. Professor Santoro, eccoci qua. Allora, diceva professor Di Stefano.
No, sì, mi pare che il tema sia, sì, che il tema di cui tutti discutono sia questa cosa del innalzamento del tetto del contante, ma io veramente anche in passato abbiamo parlato di questo tema più e più volte. Come dicono quelli bravi, è un tema che a me non appassiona, mi appassiona molto poco, nel senso che non esistono grandi evidenze empiriche sul fatto che ci sia una correlazione significativa. So che tutti i giornali hanno citato lo studio di Banca Italia, ce ne sono anche altri, anche diciamo pubblicati su riviste internazionali, che mostrano che esiste una certa correlazione tra l'uso diciamo del contante, o meglio tra l'uso degli strumenti elettronici di pagamento e l'evasione, il tax gap. Ma il punto qual è? Il punto è che è una correlazione piuttosto debole. Cioè diamo una misura di questa cosa. C'è un paper pubblicato su una prestigiosa rivista accademica, lo European Journal of Political Economy, di qualche anno fa, che si fa uno studio del VAT gap, quindi del gap dell'IVA, dell'evasione dell'IVA nei paesi europei. Il periodo è pre-pandemico, quindi c'era una diffusione ancora limitata delle transazioni elettroniche, e si trova sì un effetto positivo sull'evasione, cioè di riduzione dell'evasione con l'aumento delle transazioni pagate con strumenti come le carte di credito. Però per capire di che cosa si tratta, gli autori calcolano che se aumentasse di 10 transazioni pro capite, quindi 10 transazioni medie per abitante in un anno l'uso della carta di credito, avremmo una riduzione del gap dell'IVA dello 0,7%. Ora, 10 transazioni pro capite allora, adesso è diverso, ma allora rappresentavano un incremento molto forte, perché in Italia ce n'erano circa 25-26 per anno pro capite, quindi un incremento notevole che avrebbe generato una riduzione minima del VAT gap, cioè dello 0,7%. Allora il VAT gap era il 26%, adesso è circa il 20%, il gap dell'IVA, VAT o VAT è il nome inglese dell'IVA. Questo per dire che mi pare una discussione veramente un po' eccessiva, cioè in un senso e nell'altro. Ci sono altre variabili molto molto più importanti che determineranno il tipo di politica che questo governo avrà nei confronti dell'evasione.
Quindi ci
nel
dice...
frattempo, professor Santoro, è ormai quasi certo, almeno i quotidiani oggi lo danno per certo, che Maurizio Leo, di cui parlavamo la settimana scorsa, sarà sottosegretario al MISE con la delega sul fisco.
Al MEF, sottosegretario al MEF, sì. Beh sì, mi pare una scelta anche logica, considerando che è uno dei massimi esperti della coalizione ed è l'ispiratore del programma di Fratelli d'Italia.
Ci diceva comunque il professor Santoro poco fa che, citando peraltro uno studio molto interessante di cui avevo avuto anche notizia, perché ne aveva parlato un docente della Bicocca molto bravo ieri a Sky TG24, diceva che si sta picchiando un po' la gran cassa su questa faccenda dell'incremento dell'uso del contante, che favorirebbe una quota significativa di evasione fiscale, però anche sull'altro fronte forse è il caso di ribadire che presentare questo provvedimento come un provvedimento che va nella direzione di non penalizzare i poveri è un salto quantico nella scala delle cazzate, per cui alla fine la verità sta nel mezzo. E la vera questione, professor Santoro, per quanto riguarda la lotta alla evasione è quella che riguarda gli strumenti con cui ci si dota o non ci si dota per poter intercettare l'evasione.
Sì, sì, esatto. Cioè, noi abbiamo in questo momento, si sono aperte delle enormi possibilità per le amministrazioni finanziarie, in particolare per l'Agenzia delle Entrate, di attuare l'incrocio delle banche dati, perché alcuni nodi che c'erano con la privacy sono stati sciolti, e in particolare alla fine di giugno di quest'anno è stato firmato il decreto ministeriale che finalmente dà la possibilità all'Agenzia delle Entrate di usare pienamente l'anagrafe dei conti correnti e dei rapporti finanziari, un tema di cui parliamo da anni anche da questi microfoni e che appunto finalmente ha avuto una soluzione. Quindi la cosa più importante a cui bisognerebbe guardare è la volontà politica di dare impulso e spinta a questo tipo di attività da parte dell'Agenzia delle Entrate. È qui che si misurerà, secondo me, la reale volontà politica di contrasto dell'evasione.
Ecco perché aver conseguito faticosamente alla fine il consenso del garante della privacy per l'accesso ai dati, così da poter incrociare tutti gli elementi utili per poter intercettare i casi di evasione, non costituisce necessariamente un precedente, ma attiene poi alla discrezionalità politica del governo, che potrà decidere se andare in quella direzione oppure cambiare completamente strada. Professor Santoro, un'ultima cosa, la tradizionale domanda di chiusura sul tema della pallacanestro. Giuro che la domanda non è tendenziosa, ma proprio non lo so. Com'è andata a Barcellona?
A Barcellona giochiamo stasera.
Ah, stasera! Ieri. Ecco perché non lo sapevo. No. Non trovavo il risultato, dicevo.
Avrà trovato il risultato della Virtus che ha vinto a Madrid. Grandi complimenti agli amici bolognesi. Che hanno conseguito questa grande vittoria.
Mi viene da dire che non potrete non fare altrimenti.
Beh, il Barcellona è più forte del Real Madrid.
È più forte.
Vediamo.
Va bene. Grazie, professor Santoro, grazie, per essere stato con noi. Buona giornata, arrivederci.
Segnaliamo per dovere appunto di cronaca che sul Messaggero, sul tema del contante, c'è un interessante intervento del professor Angelo De Mattia. Il limite non serve a contrastare il riciclaggio. Interessante sia perché si fa riferimento al fatto che in Europa la Germania è uno dei paesi senza alcun limite al contante e l'evasione sicuramente a livelli più bassi, quel dato a cui faceva riferimento Santoro rispetto a quello italiano, ma l'intervento di De Mattia torna anche su un tema estremamente interessante, cioè l'istituzione dell'autorità europea antiriciclaggio, per la cui sede era candidata proprio l'Italia. Vedremo se l'Italia manterrà questo interesse appunto ad essere la sede dell'autorità antiriciclaggio europea.
Nel frattempo mi è crollato il metaverso, l'abbiamo visto sulla prima pagina del Sole 24 Ore, un disastro.
Sì, si sottolinea tra l'altro che la perdita che si è determinata dal punto di vista per esempio del patrimonio personale di Mark Zuckerberg è la più grande in assoluto per una sola persona, perché avrebbe perso nel crollo appunto in borsa di circa il 25%, è sceso sotto i $100 per azione, il minimo storico dal 2016, e Zuckerberg personalmente avrebbe perso circa 100 miliardi di patrimonio per effetto appunto di questo sgonfiamento. Che cosa c'è dietro a tutto ciò? Il fatto che Meta, che come è noto è il nuovo nome che ha scelto Zuckerberg per la holding di Facebook e degli altri canali social network controllati dalla stessa Meta, sta avendo dei risultati estremamente deludenti. Ha perso 3,7 miliardi, un anno fa erano 2,63 miliardi a fronte di ricavi per soli 285 milioni. Poi l'utile netto di Meta in realtà è ancora alto, ma è sceso del 52% a 4,4 miliardi e i ricavi per il secondo trimestre consecutivo sono scesi del 4% a 27,7 miliardi. Qui i motivi principali sono la concorrenza di TikTok e le modifiche che ha fatto Apple al suo sistema operativo, che limitano la raccolta dei dati degli utenti e provocano appunto un crollo della pubblicità online che viene intercettata appunto dalle piattaforme di Meta.
Senti cosa arriva in sottofondo?
Lo sento.
E a questo punto deve fare una scelta draconiana. Dei 64 capitoli che aveva ulteriormente in scaletta, cosa sceglie per chiudere?
Sceglierei esclusivamente, perché tu l'hai già citato, Priolo, e quindi io invece scelgo Credit Suisse, perché avevamo parlato del fatto che serpeggiava il rischio di una nuova Lehman Brothers, cioè di un crack di Credit Suisse, e ieri è stato annunciato un salvagente arabo, ma le perdite sono per 4 miliardi euro corrispondenti, e la salvagente arabo comunque non ha convinto, perché il titolo ha perso il 18% in borsa. Magari ci torneremo.
Ci torneremo sì. Nel frattempo, alle 8:57 minuti, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, un buon weekend, un buon ponte, un buon tutto. Salutiamo anche il signore che ha cominciato a chiamare alle 8:33 più o meno.
Sì.
E che è ancora lì, cioè sono 33 minuti che sta cercando di entrare in onda, ma caro signore all'ascolto, ci dispiace, non è tradizione, consuetudine di questo simpatico programma prendere telefonate durante la diretta, quindi se mai ti risponde la Ghidini, anche perché lo vedo determinato, secondo me rimane anche per tutta Prisma. Intanto noi ce ne andiamo di corsa, perché siamo già 30 secondi oltre soglia. Professore, arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.
Buon fine settimana a tutti.